delle pecore, ma che sale dentro da un'altra parte, colui è un ladro, un brigante. La frase un po' enigmatica che fa completa. Allora, già ieri accennavi al fatto che ho scritto qui, ho trasformato una specie di rendiscata, c'è un lato, c'è un altro lato, e la porta è il punto di incontro, la porta, la soglia. La consapevolezza della soglia è la consapevolezza di due mondi distinti. Per cui, quando entro in un mondo, che chiamo mondo A, mondo B, per semplificare il mondo A e mondo B. Quando entro da B nel mondo A, se ho una consapevolezza della soglia, ho la percezione di lasciare il mondo B, passare per la porta e entrare nel mondo A. E sono due mondi diversi. Un primo esempio di questi due mondi, A e B, è il mio mondo interiore e il mondo esterno. La fate voi questa distinzione tra il mio mondo interiore e il mondo esterno? La fate? E chi ve l'ha insegnato la differenza? Com'è? Percezione, esperienza. Però adesso vi sorprenderà la cosa. Un bambino di 3 anni percepisce questa soglia. Adesso esco dalla mia interiorità e faccio attenzione a qualcosa fuori di me. Adesso invece rientro nella mia interiorità e faccio attenzione ai miei sentimenti, eccetera. Comunque, la percezione della soglia è la percezione di due mondi diversi, con leggi diverse, con la capacità di seguire consapevolmente quando sono in uno e quando sono nell'altro. In altri modi, in altro senso, da adulto io so che quando sono nel mondo esterno si tratta di ascoltare l'altro, quando sono nel mondo interno si tratta di esprimere me stesso. Sono due cose del tutto diverse, sono come una lenta, sono come due cose polari. In altre parole, la capacità di percepire la soglia, di percepire la porta, è la capacità di distinguere polarità, le polarità delle esperienze. Io e mondo. Il bambino piccolo non ha consapevolezza della soglia, perché non sa ancora distinguere tra interiorità e esteriorità. Tra io e mondo. In altre parole, il bambino piccolo, non avendo la percezione della soglia che distingue, separa due mondi diversi, non è libero. La libertà presuppone la consapevolezza di mondi diversi, con leggi di funzionamento diverse, con la capacità di orientarsi a seconda delle leggi del mondo in cui sono. Perché se quando io ho a che fare col mondo non osservo le leggi di interazione col mondo, sarò io a pagare per esempio. E se quando io sono nella mia interiorità, quando ho a che fare con i miei pensieri e i miei sentimenti, non so come gestire liberamente l'interazione con me stesso, sono di nuovo un libro. Quindi il cogliere la soglia è uno dei presupposti fondamentali della libertà. Muoversi in mondi diversi, percependo quando io passo dall'uno all'altro. Lasciami. Qual è la forza che fa cogliere la soglia? La forza dell'io. Sono io che mi muovo nel mondo A, sono io che passo per la soglia e adesso io entro nel mondo B. finora, no? Gli ultimi 5 minuti, mi sono scamato, ho cercato, ho fatto tutto per far capire all'altro ciò che io penso, ciò che eccetera, eccetera. Adesso decido, adesso basta, adesso voglio ascoltare lui. Che significa mi metto in ascolto di lui? Significa passo la soglia. Esco dal mio mondo e ho la percezione della soglia che io adesso lascio un mondo, ma lo lascio io però, sono io che lo lascio. E entro nel suo mondo, terminando però di volergli dire, di venire quello che sto dicendo io. Sospetta. La percezione della soglia, del passare la soglia, è uno degli esercizi più fondamentali della forza dell'io. Perché se non sono un io non posso rendermi conto che adesso lascio il mondo, il mondo interno, per entrare in mondo. Io è la forza di percepire mondi diversi, mondi polari, la capacità di muoversi dall'uno all'altro, percependo il passaggio però dall'uno all'altro. C'è un passaggio, c'è una soglia, c'è un cambiamento di registro. Un cambiamento di leggi di funzionamento. Allora il Cristo dice: la forza dell'io è la forza che fa passare da un mondo all'altro la soglia. Io ho portato un esempio fondamentale di soglia: il mondo interno e il mondo esterno. Ne troviamo altri dove il Cristo, la forza dell'io, l'essere di ci accompagna. La nascita e la morte. Prima della nascita sono nel mondo spirituale, l'io sono, il Cristo mi accompagna, mi rende consapevole che io lascio, passo per una soglia, lascio un mondo con leggi tutte sue e entro attraverso la soglia della nascita in un altro mondo, nel mondo fisico. Prepararsi alla morte, vivere la morte da Dio liberamente significa, come ha fatto sopra, il Cristo in un modo esemplare, essere consapevoli, sono io a decidere liberamente nel mio superiore di lasciare questo mondo, passare per questa soglia potente, bellissima della morte e entro nell'altro mondo. Altro esempio del passare la soglia è addormentarsi e svegliarsi. La coscienza della soglia, per esempio, la coscienza della soglia sta attento che quando ti addormenti entri in un altro mondo e non ti giova entrarci con la stessa, diciamo, con lo stesso stato d'animo con cui vivi qui, preparati, perché entri in un altro mondo. La consapevolezza della soglia, quando ci si addormenta, quando ci si sveglia, ha fatto sorgere nell'umanità, e questo è di sicuro un dono del Dio sono del Cristo, di fare un esercizio di soglia per cui, prima di addormentarti, con la famosa meditazione, mi metto in questo atteggiamento di soglia, che adesso entro in un mondo diverso, spirituale, dove lo spirituale è la realtà e la materia non è una realtà, dove ci sono esseri spirituali in crisi di amore. La meditazione è il passaggio della soglia, prepararsi a entrare in un altro mondo, con leggi diverse. Quando mi sveglio, la tradizione della soglia mi dice: non fare come se non ci sia un passaggio di soglia. Entra nel mondo fisico quando ti svegli passando la soglia. Quindi nella meditazione è cercare di recuperare o di, come dire, di portare a memoria il più possibile di ciò che ha vissuto nell'altro mondo. L'uno e l'altro, la sacralità del sogno, entrare nel sonno con un gesto sacrato e la sacralità del risvegliarsi sottolineata attraverso la meditazione fanno parte della coscienza della soglia. uno in treno viene dalla Germania in Italia o viceversa, dall'Italia alla Germania, la frontiera, cos'è la frontiera? Una soglia. Ma che vuol dire? Mica vuol dire soltanto che la divisa dei pacchini, eccetera, si cambia, no? La soglia significa, sta attento, adesso non puoi, non ha a che fare con questo antipetto. Già la lingua stessa è una soglia enorme. Entri in un altro registro di lingua. Se varchi la soglia con consapevolezza, cambi, devi cambiare il tuo atteggiamento interiore. Perché entri in un altro mondo. Quante soldi ci sono? Quante esperienze di soldi ci sono? A seconda, dai cittadini evolutivi della coscienza di ognuno. Quindi il concetto di soglia, nel suo significato più vasto, è una differenza. Ogni differenza è una soglia. Perché finché continua lo stesso, non c'è una soglia. Ma quando comincia qualcosa di diverso, passa una soglia. Lascia quello che era diverso e comincia quello che è diverso. In altre parole, la percezione della soglia è proprio un cammino evolutivo della coscienza senza fine. Perché ogni minima variazione che esiste è una soglia. Chi suona l'armonio, per esempio, no? Ogni volta che deve cambiare registro, proprio in senso reale, cambiare registro, questa è una soglia. Fin qui, no? C'era questo registro, d'ora in poi un altro registro. Chi suona lo piace bene, deve cambiare registro. Passaggio dal fortissimo. Se uno non percepisce la soglia, continua con le 5 battute in fortissimo che dovrebbe essere pianissimo, povero di noi. Deve percepire la soglia. La forza del Cristo è la forza che media. La forza del mezzo, la forza mediante, perché è la forza della consapevolezza della soglia. Ogni volta che cambia qualcosa, di essere svegli, di essere coscienti, diciamo. E quindi di, come dire, interiormente, di mettersi in consonanza col mondo nuovo in questione. Maschile e femminile, per esempio. Se noi ci ascoltassimo vicendevolmente a livelli ancora più, diciamo, più di attenzione anche del cuore, faremmo una tutt'altra esperienza quando parla un maschio e quando parla una donna. È diverso, due mondi diversi. Sta a me percepire la soglia, passaggio di registro, cambiamento di registro. E perciò, poco più avanti, Cristo dirà, io sono la porta. Molti anche teorici, hanno difficoltà con questa immagine, perché Cristo si paragona a una porta. Perché dice sono il buon pastore, c'è un aggancio maggiore, diciamo sono il buon pastore, perché insomma, il pastore è pieno di amore per le corelle, le conduce, ma la porta che fa? Non si apre anche da sola, deve aprire da che fa. Allora, di queste due immagini, versetto 7, lo anticipo in questa specie di diciamo, sintesi iniziale, poi vedremo in particolare uno dopo l'altro. Versetto 7 dice, io sono la porta, versetto 14 dice, io sono il pastore, il buon pastore. Queste sono le due immagini fondamentali del Cristo, questo versetto 10. Tra l'altro, due espressioni dell'io sono, in tutto sono sette. Cosa vi sembra più cristico? Quando il Cristo dice io sono il pastore o quando dice io sono la porta? Quando dice io sono il pastore è uno stadio precedente a quando lui diventa la porta. perché il pastore conduce delle pecorelle che ancora hanno bisogno del pastore. Invece la capacità di cogliere la soglia è una capacità del tutto interiorizzata. Quindi il Cristo da prima fuori di me, e lì deve cominciare, è il pastore che mi guida. Però il punto di approdo di questa guida è che non può restare una guida esterna, ma viene interiorizzata a un punto tale che io stesso, attraverso il Cristo in me, ho la percezione di quando sono dentro all'ovile e di quando esco e pascolo. Allora il Cristo diventa in me la forza di percepire la soglia. Ora ritorno nell'ovile, cioè sono nella mia interiorità, e ora varco la soglia dell'ovile e esco verso il mondo. Che cosa è più evoluto, più avanti nell'evoluzione? Che io abbia bisogno di un pastore esterno che mi porta dentro e mi porta fuori, o che ci sia la porta con la mia capacità di cogliere la porta da di dentro? È chiaro che dove il Cristo dice io sono la porta, è uno stadio evolutivo più avanti che non dove dice io sono il mio pastore. È vero che il cristianesimo tradizionale è cominciato per i primi 2000 anni, se vogliamo, il cristianesimo per primo con i pastori, i protestanti li chiamano proprio pastori, i sacerdoti, ma ora che siamo alla soglia della seconda venuta del Cristo, ci rendiamo conto che questi pastori diventano sempre meno conducenti. Perché diventano sempre meno conducenti? Perché l'individuo aspira sempre di più a interiorizzare il criterio del tornare all'ovile, tornare dentro di sé, o dell'uscire dall'ovile per andare verso il mondo. Quindi il Cristo che sento dentro di me non lo vivo più come pastore dal di fuori, che mi dice dal di fuori dove andare, dove ci sono fatti, e dove ci sono, l'erba da mangiare, ma viene interiorizzato in questo punto tale che io dal di dentro colgo le soglie che ci sono, i passaggi da un mondo all'altro. E perciò si capisce come la teologia tradizionale comprenda maggiormente l'immagine dove Cristo dice io sono il pastore, e faccia più fatica a comprendere io sono la porta. Nella scienza dello spirito di Rudolf Steiner il concetto di soglia è uno dei più fondamentali. Tra l'altro il guardiano della soglia c'è. Il testo parla di guardiano della soglia, lo vedremo al versetto 3. Poi ci chiederemo chi è questo guardiano della soglia. Abbiamo sempre sottolineato che quando il Cristo un'affermazione la fa precedere dalle due parole Amen, Amen, e questa è una parola ebraica, un verbo ebraico, Edim, che significa costruire sulla roccia. Quando un'affermazione viene preceduta da Amen, Amen, significa questo detto, questa affermazione, questa frase del Cristo è una frase talmente fondamentale, a parte dei cardini, non scardinabili dell'evoluzione, vale dall'inizio alla fine, e quindi Amen, Amen, significa sta attento che questa affermazione accompagna tutta l'evoluzione. Non è costruita su sabbia, ma è costruita sui fondi, sulla roccia salda, che resta ferma finché c'è la terra. Amen, Amen. Io dico a voi, l'essere dell'io singolo dice a colui che è ancora nel gruppo, voi, l'io dice al gruppo, come chiamata a fare del gruppo una realtà di fondamento e a costruire, ad aggiungere tutto ciò che è individuale, colui che non entra attraverso la porta, attraverso la soglia, nell'ovile, l'ovile l'ho tradotto per adesso l'interiorità dell'essere umano, l'ovile, interiorità e uscire dal dominio significa entrare in relazione col mondo esterno. Ovviamente ad altri livelli l'ovile è la terra e fuori dall'ovile ci sono gli altri pianeti, ci sono gli altri. Quindi tutta l'evoluzione terrestre, questo ovile, e lui dice ho anche altre piccole. Quindi altre, l'essere solare conduce tutta l'evoluzione degli esseri anche marziali, degli esseri teneri, degli esseri gioviali. La parola ovile ha tanto significato. Colui che non entra attraverso la porta, quindi la porta è l'elemento di libertà, perché la porta si apre e si chiude, non è come una finestra che bisogna, come dire, romperla per entrare. La porta presuppone la possibilità di entrare, di essere padroni di casa, di avere io la possibilità da lì dentro di aprire per chi voglio e di non aprire per chi non voglio. Quindi tra i tanti elementi la porta significa anche la libertà di lasciare entrare dentro di me chi voglio io, di entrare e uscire secondo la mia libertà e di non fare entrare chi non voglio che entri. È porta di casa mia. Chi invece entra senza il mio permesso, entra o per il tetto o per le finestre, comunque non per la porta. E coloro che non entrano per la porta, cioè coloro che vogliono invadere l'essere umano senza rispettare la sua libertà, senza chiedere il permesso, senza bussare alla porta, ecco, diciamo così, coloro che entrano senza bussare alla porta e senza essere invitati liberamente a entrare, sono o ladri o briganti. Poi lo ripeterà, questa dualità la ripeterà al versetto 8. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono o ladri o briganti. Io già prima di leggere Steiner dicevo sempre, ma che significa questa frase? Sua madre, di Gesù di Nazareth, è venuta prima di lui, no? O ladro o briganti. Davide, Mosè, Elia, sono venuti, Abramo, sono venuti prima di lui, o ladri, o briganti. Come la mettiamo? Prima che sorga l'io, la forza dell'io, che cerca l'equilibrio tra le polarità della vita, la forza dell'io è la forza dell'equilibrio, la porta mediana che crea l'equilibrio tra le polarità, nell'evoluzione, fino alla metà dell'evoluzione, fino alla svolta dell'evoluzione, non c'erano le forze dell'equilibrio, quindi era tutto o in chiave di una polarità o in chiave dell'altra polarità. Quali sono le due esperienze fondamentali che prima di Cristo non potevano che essere unilaterali perché mancava la mediazione? Che o erano unilaterali di qua, termine tecnico di... Com'è? Com'è? No, o era uno che il quali sono i due termini che ho appena detto in italiano? Il ladro oppure brigante. Sono due termini tecnici, il ladro e il brigante, che già nella tradizione dei misteri si usavano. E cioè, finché l'essere umano non ha la forza, e Cristo ha portato proprio questa forza, di fare l'equilibrio, di rifare sempre l'equilibrio tra il ladro e il brigante, cosa indicano queste due unilateralità che gli esseri umani erano? O unilaterali dalla parte dell'essere ladro, oppure unilaterali dalla parte dell'essere brigante perché non c'era ancora la forza di creare l'equilibrio. Allora, che vuol dire l'altro brigante? Cosa molto semplice. Il ladro è l'egoista che ruba, ladro, ruba all'umanità tutte le forze di cui si vuole servire per il suo vantaggio e non ridà nulla. In altre parole, il ladro è colui, è l'egoista, e coloro che conoscono la scienza della vita pensino a Lucifero, proprio Lucifero e puro, è l'egoista che pensa soltanto alla sua evoluzione, succhia dall'umanità e non da lui, tutto è un ladro, porta via e non ridà nulla. Il brigante fa l'opposto, invece di portar via, scappare, picchia, e il brigante picchia. Quindi le due forme che uccidono l'umano sono o l'egoismo, di chi si rifiuta di ridare all'organismo dell'umanità tutti i talenti e qualità che ha ricevuto dall'umanità, oppure il brigante, che è l'esercizio del potere, che picchiando l'altro gli impedisce la sua evoluzione. Quindi i due modi di uccidere l'umano sono o di portargli via ciò di cui ha bisogno, o di picchiarlo, impedendogli di fare ciò di cui ha bisogno, manipolarlo, strumentalizzarlo, esercitare il potere, costringerlo a fare qualcosa. Bello il brigante. Cristo, l'esperienza della soglia, della mediazione, dell'equilibrio tra i due estremi, è la capacità di non succhiare dall'umanità più di quello di cui ho bisogno per ridare all'umanità ciò che ho ricevuto. Quindi l'equilibrio tra il ricevere e poi il ridare. E l'equilibrio di ciò che è arimanico, in termini di scienza dello spirito, è di cogliere sempre meglio quando arriva il punto in cui io comincio a ledere la libertà altrui. Quando è che comincio a ledere la libertà altrui? Quando gli chiedo ciò a cui non ho diritto. Voglio costringerlo a ciò a cui non ho diritto. E come faccio io a sapere ciò a cui ho diritto? Per cui, se quello non me lo vuol dare, lo voglio un po' anche picchiare o costringere, e a sapere quanto a ciò a cui non ho diritto. Prendiamo il caso estremo. Al momento in cui il Cristo viene catturato, i giganti lo catturano, lo picchiano, lo costringono. È preso dall'elemento del brigante. Pietro sfodera la spada e vuol picchiare. È legittimo questo picchiare. Più una persona è imperfetta nella sua evoluzione e più ha bisogno di picchiare. Più è perfetta nella sua evoluzione e meno ha bisogno di picchiare. Cioè, non esiste più nulla da nessuno. E perciò il Cristo dice, rimetti la spada in cuore, che se ti picchi, te l'hai picchiato. Vedi l'ira, gli americani hanno picchiato, non so se è l'ira, non potremmo sapere, no? Scienza dello spirito di Steiner è tra le altre cose una fenomenologia proprio squisitamente scientifica, minuta, portata a tutti i livelli dell'esistenza, del fenomeno del rubare e del fenomeno del picchiare. Lucifero che può farsi bello, bello, bello senza ridare nulla, e rimane, che vuole costringere, costringere, senza il potere, costringere, costringere, sottomettere, soggiogare. L'io sono, il Cristo è la forza dell'equilibrio, la porta, la soglia. Perché ripassare sempre per la soglia significa quando io esubero dal lato del ladrone che sto picchiando troppo, mi ritiro indietro. Quando sono troppo in chiave monacale, dove coltivo soltanto e non rido nulla agli altri, devo tornare indietro, ripassare per la soglia e entrare in colloquio con gli esseri umani in modo da ridare. Costruire. E la vita è continua a entrare, riuscire, continua a passare. Se uno non passa per la soglia, diventa estremo, soltanto un lato, soltanto l'altro. Tutti coloro che sono vissuti prima della forza della soglia non potevano che essere unilaterali. O nel senso dell'altro o nel senso del ridato. Per esempio, prima di Cristo, quando gli esseri umani si incarnavano, entravano nell'ovile e dimenticavano tutto il mondo. Poi morivano, si spappolavano tutto il mondo e perdevano l'interiorità. Quindi erano ladri in vita e briganti dopo la morte, unilaterali, perché mancava la forza di fare l'equilibrio. La forza di fare l'equilibrio, in fondo, è la forza di fare tutti e due contemporaneamente, di non perdere l'interiorità quando si è nel mondo e di non perdere l'amore per il mondo quando si è nella propria interiorità. In altre parole, di costruire la propria bellezza per amore del mondo e di amare il mondo per amore di sé. Ecco l'equilibrio, la forza della porta, della soglia. Versetto 2. Colui che non entra per la porta, colui che entra per la porta, è il pastore di pecore. Le conduce dentro e le conduce fuori. La sera le riconduce dentro, la mattina le riconduce fuori. La pecora è un'immagine dell'essere umano che ha ancora bisogno di una conduzione dal di fuori. 3. Costui, a costui, il guardiano della soglia apre. Quindi il guardiano della soglia apre al pastore. E non al brigante e non al ladrone, al ladro. Perché il guardiano della soglia apre al pastore? Il guardiano della soglia apre al pastore perché il pastore vuol bene alle pecorelle, vuole l'evoluzione in positivo delle pecorelle. Quindi se il pastore è il Cristo, il guardiano della soglia, in questa serie di immagini è il padre, dice, è Dio padre, guardiamo la soglia, è mio padre. Come traduce in italiano guardando la soglia?
Il guardiano, il
portinaio, il guardiano della porta. La parola greca ha tutte e due, duroros, oros è il guardiano, colui che guarda, che scrive sveglio, guarda che non succede nulla, che non va bene, e tura la porta, guardiano della soglia. La parola greca dice proprio letteralmente guardiano della soglia. Il guardiano della soglia che fa passare l'evoluzione del sistema solare al livello dello zodiaco, chi è il guardiano di queste soglie? Il padre. E il figlio conduce tutte le pecorelle del sistema solare dall'evoluzione nel tempo nell'eternità. però passando per la soglia, non entrando da ladro o da brigante. Quindi, diciamo, questi livelli di soglia sono tutti livelli evolutivi, perché c'è anche una soglia tra il sistema planetario, che è l'evoluzione del tempo, e la, diciamo, la dimensione dello zodiaco che rappresenta l'eternità. Passare dal tempo all'eternità è un passaggio di soglia. Quando io, diciamo, quando si è in rapporto con un'altra persona, c'è la percezione della soglia quando io colgo la differenza tra ciò che è transeunte, passeggero, in quello che c'è nel nostro rapporto, e colgo invece ciò che è eterno nel nostro rapporto. Passaggio di soglia. Una sveglianza di coscienza che coglie questa soglia. In ogni rapporto c'è. Ci sono elementi passeggeri che svaniscono col tempo e ci sono elementi eterni. Il rapporto, l'amicizia, si muove tra ciò che è eterno e ciò che è passeggero. L'eterno si incarna e incarnando l'eterno lo si umanizza sempre di più. E quindi lo si rende umanamente eterno sempre di più. Quindi il guardiano della soglia, che è il padre dei figli, apre al pastore, che è il figlio, e conduce le pecorelle, che sono gli esseri umani. Quindi l'evoluzione degli esseri umani sta nell'entrare sempre di più nella spiritualità del pastore, diventare loro interiormente pastori, per cui so io stesso, ho interiorizzato il pastore che fa entrare e uscire, e quindi ho dentro di me la percezione della soglia. Allora il Cristo diventa la soglia. A costui che è il pastore, il guardiano della soglia apre e le pecore odono la voce del pastore e il pastore le chiama singolarmente a una, la divia, in altre parole, il segno fondamentale del buon pastore è la chiamata all'individualizzazione. È che il pastore non considera le pecorelle come un gruppo, come un gregge, ma le chiama per nome, quindi hanno un nome individuale. Quindi è chiaro che le pecore, l'immagine delle pecore, è soltanto un'immagine per indicare il cammino evolutivo dell'umanità, che il punto di partenza è di gruppo, di anima di gruppo, ma la chiamata, la voce del Cristo, il pastore, chiama per nome individualmente, quindi la chiamata è a individualizzarsi sempre di più. Le chiama a una taidia. Questo poi idio c'è anche nel prologo, no? Venne, non a casa sua, venne nell'individuo singolo. Quindi la direzione evolutiva del Cristo è di far sorgere l'individualità unica, diversa, autonoma in ogni essere umano. Le chiama singolarmente, individualmente per nome, e le porta fuori. Apre la porta del mondo interiore, dischiude l'egoismo e apre il cuore umano al mondo esterno. Un bambino piccolo non ha un mondo interno e un mondo esterno perché non è capace ancora di percezione della soglia e quindi vive soltanto in sé, dentro di sé. Un bambino piccolo vive soltanto stati d'animo suoi, non vive elementi oggettivi del corpo. Questo aprire la porta per uscire dall'ovile è il passaggio dall'amore di sé, dal godimento di sé, del bambino, a diventare capaci di oggettività e entrare nel mondo oggettivo, nel mondo esterno a me, dove devo lasciare da parte ciò che vivo io, ciò che sento io, e devo occuparmi del mondo verso il quale esco. Apre la porta e le porta fuori, ex avi, porta fuori. Le rende capaci di percepire il mondo oggettivo. l'essere umano ha due mondi, il mondo soggettivo e il mondo oggettivo. Il bambino ha soltanto un mondo soggettivo. E cosa c'è tra il mondo soggettivo e il mondo oggettivo? La soglia, la porta, il cambiamento di registro. Quando entro dentro, sono nel mondo soggettivo, è un mondo tutto diverso. Quando esco fuori, sono nel mondo oggettivo, un mondo tutto diverso. Quando si tratta di, quando sono nel mondo soggettivo, si tratta di, sto esprimendo me stesso agli altri e desidero che gli altri mi ascoltino. Quando invece passo la porta, esco fuori, decido, significa che decido di ascoltare il mondo esterno. Devo sospendere il mondo soggettivo e fare attenzione a ciò che mi viene incontro dall'altro. Un bambino piccolo non si può portare fuori perché non è ancora capace di cogliere un mondo oggettivo esterno. Quindi tutte queste immagini sono molto belle, se vengono, diciamo, tradotte in passi evolutivi, soprattutto della coscienza, sono immagini molto belle e uno si rende conto che vale la pena meditarci tutta una vita, perché si scoprono cose sempre nuove. 4, versetto 4. Quando ha fatto uscire fuori tutte le pecorelle, singole, o tantaride, quando ha fatto ognuno, tutte le pecorelle singole, le ha sbattute fuori, e vale, proprio un proiettarle fuori, perché c'è una specie di, diciamo, di resistenza naturale dell'egoismo a lasciare la sfera dell'egoismo e a entrare in ciò che né gorgone, non gorgone, che non è più, diciamo, autocoduria, ma è un'attenzione, una sospensione di sé e un'attenzione al mondo esterno. Quindi la forza propulsiva del Cristo è proprio questo aiuto a fare questo salto al di fuori. Questo è proprio un salto qualitativo. Diventare capaci di oggettività, diventare capaci di mettersi tra parentesi. In questo momento non conta nulla, non c'entra nulla ciò che io di me, cosa sta dicendo, cosa mi viene incontro, cosa c'è lì. Quindi il mondo interiore va lasciato, viene buttato fuori. Quando le buttate fuori tutte, cioè l'intento del Cristo è di aiutare tutti gli esseri umani a diventare individuali, liberi, proprio nel fare l'esercizio dell'uscire da se stessi per amare il mondo intero. Finché si è in se stessi, si è egoistici, che è il punto di partenza, uscendo da se stessi significa diventare capaci di amore. Quando il pastore ha portato tutti gli esseri umani singoli a essere capaci di uscire da se stessi, buttarsi fuori da se stessi, per diventare capaci di amore oggettivo al mondo oggettivo, ha proiettato fuori tutte le pecorelle singole, va avanti a loro, le conduce andando avanti a loro, non spingendo da lì. Le ha spinte fuori, lì avevano bisogno della spinta. Adesso le conduce guidandole andando avanti. E loro, le pecorelle, cominciano ad avere la libertà di seguirlo o non seguirlo. Perché lui sta davanti. Se fosse indietro, le costringe spingendole. Tanto avanti comincia la libertà. È vero che in base a questa libertà c'è la pecorella smarrita. Per la pecorella smarrita presuppone il pastore che va avanti e si smarrisce e sta indietro. Quindi tutti gli elementi bellissimi di questi passi proprio di individualizzazione dell'essere umano e del suo diventare sempre più libero nel suo modo di gestire. Allora, quando le ha fatte uscire tutte singolarmente, Oreuede Empros Neuton va avanti a loro, cammina avanti a loro e le sue pecorelle lo seguono perché conoscono la sua voce. eppure sono gli esseri umani, perché gli esseri umani seguono spontaneamente il Cristo, seguono spontaneamente Gesù, perché è ciò che c'è, è il cibo che c'è, il nutrimento che c'è, e conoscono la voce, riconoscono la voce. Per cui, se supponiamo, adesso proprio nel campo dei pastori, dove le immagini erano immediatamente accessibili agli uditori del Cristo, doveva usare immagini perché la gente capisce. Oggi c'è il problema che bisogna tradurre le immagini perché non puoi fare con persone che, se sono cresciute in città, non sanno come vanno le cose con un pastore. Però, supponiamo che il pastore sta conducendo le pecorelle e 100 metri, a 200 metri di distanza c'è un altro pastore. C'è mai la possibilità che le pecorelle adesso confondano le due voci, vadano dietro a quello anziché andare dietro al loro pastore? No, perché conoscono la voce del loro pastore. E quindi vanno sempre dietro al pastore. Al loro pastore, perché ne conoscono la voce. Il che significa, tradotto in termini di evoluzione, ogni essere umano conosce la voce del Cristo, del Figlio, nel senso che ha un organo di connaturalità, di sintonia. L'essere umano sa ciò che gli va bene e sa ciò che gli va male, e segue la voce di ciò che gli fa bene perché lo sa, e invece non segue la voce di ciò che gli fa male. Esempio concreto: quando una persona dice, qualcuno vuole, non so, far soldi, vuole vendere droghe, approccia un sedicenne o una sedicenne e vuol prendergli la droga. Come risponde l'animo di fronte a questa voce? L'animo sa che non è una cosa buona, sa che è un'indicazione. E se dice di sì, sa di soccombere una tentazione, perché la voce di ciò che fa bene all'essere umano la conosce. E quindi sa di aver detto di sì per debolezza, ma non per essere convinti che quello mi fa bene. E poi lo so, magari ho avuto degli amici, eccetera, che veramente stanno passando forse gravissimi problemi perché non si sentivano più forse. Lo so, dice, ma lo sanno. Però possono essere così deboli, ma loro lo fanno per debolezza, non perché confondono le due voci. L'essere umano fa il male non perché non sa distinguere il male dal bene, ma perché è debole. Perché se non fosse capace di distinguere il bene dal male, sarebbe per tutti, Perché finché lo fa per debolezza, però sa cosa è bene e cosa è male, non è per tutti. Collaborare diventa essere più forte. E quindi, diciamo, già il serpente dall'inizio cosa promise all'essere umano come forza conduttrice di tutta l'evoluzione? I vostri occhi si apriranno e saprete distinguere il bene dal male. Sapere distinguere il bene dal male è questo organo innato che ci fa riconoscere la voce del pastore. Il pastore vuole solo il bene, invece poi vedremo il lupo o il mercenario che non interessa nulla. Il lupo si deve guadagnare e il mercenario vuole solo i soldi. Due immagini che verranno poi. 5, adesso il negativo. Uno straniero, loro conoscono, hanno dimestichezza, hanno confidenza con la voce del pastore, perché vive con loro, le ama, le cura, le fa entrare, le fa uscire, poi fanno l'esperienza un giorno che veramente le fa andare a delle pasture così belle, eccetera. Quindi tutta l'esperienza del pastore è un'esperienza di gratitudine, come il bambino quando va, il bambino fa l'esperienza della mamma, gli fa bene su tutta la linea. T'arriva un estraneo, percepiscono subito che non gli fa bene, perché gli manca il pastore, cioè gli manca tutto ciò che il pastore dice. Quindi questa è l'esperienza che gli fa dire: no, qui c'è una cosa che non è. Non è un ragionamento teorico, ma è, diciamo, il sottrarre tutti quei benefici che ci fanno piacere il pastore. Allora dice, 5, dice, uno straniero non lo seguiranno, ma fuggiranno da lui. perché non conoscono la voce dello stabilo, di un estraneo. Ciò che è estraneo alla natura umana, l'essere umano non lo vuole. Vuole solo ciò che gli va bene. E ciò che è estraneo, un corpo estraneo, sarebbe come mettere nell'organismo un pezzo di ferro, no? A volte si fa perché non c'è altra soluzione, però è un corpo estraneo, meglio sarebbe se ci fosse. Ora, è innato nell'essere umano l'organo che fa percepire, di sapere cosa fa bene all'essere umano e cosa è un corpo estraneo, che non ci vuole. E l'essere umano non vuole ciò che è estraneo, ciò che stravisa l'essere umano, il suo essere. 6, finita la parabola, questa è una delle poche, pochissime, passaggi nel Vangelo di Giovanni dove certe cose più profonde, cose più difficili, vengono dette in immagini, i sinottici invece sono pieni di immagini, parabole. Allora dice, questa parabola, questa serie di immagini, disse loro, raccontò loro Gesù, ma essi, ma coloro, non compresero di chi parlasse. I manoscritti qui oscillano tra manoscritti che dicono non compreso di che cosa parlasse e manoscritti che dicono non compreso di chi parlasse. Certo che c'è anche la dimensione del che cosa, si riferisce a delle cose, delle pasture sono delle cose, sono persone, però la dimensione del chi è molto più importante, perché a conti fatti, qual è la domanda importante? Chi è il pastore? Chi è il guardiano della soglia? Chi è l'estraneo, lo straniero? No? Chi è il ladro e chi è il brigante? Quindi la versione che dice non compresero a chi si riferiva è molto più centrale, molto più importante che non la versione che dice non compreso di che cosa parlasse. Dicendo che prendiamo adesso il 7, no? E l'8, disse loro di nuovo Gesù, di nuovo significa una variazione, c'è un tema, adesso siccome non capiscono, ci mette delle variazioni per aiutarli a perlomeno incipientemente a capire un pochino. Quindi ha a disposizione millenni per capire queste cose sempre più profondamente. Allora fa un nuovo inizio, disse loro di nuovo Gesù, amen, amen, io vi dico, che l'io sono, la forza dell'io sono è la soglia, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono o ladri o briganti. Adesso a questo punto dovrebbe essere chiaro di chi sta parlando. I farisei, i giudei a cui sta parlando, sono venuti prima di lui. Perché lui arriva sulla scena di questo mondo adesso. Loro la gestione del loro, diciamo, del loro potere la stabiliranno. Sono venuti prima di lui. Ora, se loro fossero aperti, capirebbero che lui sta dicendo c'è nell'evoluzione una prima metà con una svolta a metà e fino alla prima metà, e ci siete anche voi, perché il vostro fariseismo, il vostro giudaismo, la vostra religione viene e si è stabilito in questa prima metà, fino a questa prima metà non c'è altra possibilità che vivere da briganti o da ladri, perché mancano i presupposti, mancano le forze per fare l'equilibrio, la forza della porta, la forza mediana che media tra i due stessi. In altre parole, Cristo sta dicendo che il concetto del Messia che voi avete nel vostro giudaismo, il Messia è stato promesso. Perché se non fosse necessaria una svolta dell'evoluzione, non c'è bisogno del Messia. La promessa del Messia significa tutto ciò che è prima del Messia è preparazione. E quando viene il Messia, non si è più nella preparazione, ma si è nel compimento dei tempi. Allora il Cristo gli interpreta il carattere di differenza fondamentale tra l'evoluzione prima del Messia e l'evoluzione con il Messia. Allora lui, essendo colui che gli comunica le due leggi diverse, implicitamente dice che è lui il Messia, perché chi ha oltre al Messia può dire quali sono le leggi evolutive quando il Messia è presente. Quindi cecità assoluta del potere, perché se non capiscono il discorso di Cristo è molto chiaro. Prima della svolta mancano le forze per creare l'equilibrio tra rubare, egoismo, e poi picchiare, potere. Il Messia porta la forza, la porta della sorte, della mediazione. Quindi tutto ciò che abbiamo nel Messia non può essere che unilaterale, perché manca la forza. Ma non è che li rimprovera, non è che dice, è la legge dell'evoluzione. Questa polarità, per esempio, soprattutto Steiner, descrive come i sadducei, siccome era la casta sacerdotale, era venuta, diciamo, ad accordi, a compromessi col potere romano, e quindi dominavano il popolo ebraico, sono maggiormente poi tutte le tasse che estorceva per poi pagarle poi in una parte ai romani, sono i danni, picchiavano, i farisei, no? Sono quelli che si interessano soltanto a farsi belli, alla loro evoluzione interiore, no? A essere puri, non aver nulla a che fare con il mondo, quindi c'è proprio nella, diciamo, nella fenomenologia nella quale entra il Cristo, questa polarità proprio nel popolo ebraico, diciamo, la matrice del ladro impersonificato in tutto e per tutto dei farisei, e la matrice del brigante che esercita il potere, la pressione che ti costringe, eccetera, eccetera, e che ti dissangua, è sacerdote. E Cristo dice, questa è la legge evolutiva. Finché non c'è la forza che media, che crea l'equilibrio e quindi che si muove in tutti e due i mondi, entra e esce, quindi ha la capacità di dare importanza a tutti e due i mondi. È importante il mio mondo, se no non ho nulla da dare, ma è importante il mondo esterno, altrimenti non ho la base della mia esistenza. Finché non sorge questa forza di mediare tra i mondi, cioè una forza dell'io libero, l'unità non può che essere unilaterale, o dal lato del furto che ruba, o dal lato che picchia. Nove, io sono la porta, se qualcuno entra, l'esperienza dell'io, la forza dell'io, la forza del mio, questa forza mediana, no? È la porta che fa entrare liberamente, che fa uscire liberamente, che fa muovere liberamente in due mondi, nelle polarità della vita. L'io sono, la forza del mio, il Cristo interiorizzato è la forza della soglia, del passare la soglia e del muoversi da io nel mondo della materia e nel mondo dello spirito, l'altra soglia fondamentale, passare, entrare nel mondo dello spirito, restare unito, ritornare nel mondo della materia e restare unito, l'io è la forza che ci fa essere unito sia nel mondo dello spirito sia nel mondo della materia. Io sono la porta, colui che entra attraverso di me sarà salvo, cioè conserva l'io. Colui che entra con la forza dell'io è un io anche quando è dentro. Colui che entra senza la forza dell'io, quando è dentro, non ce l'ha la forza dell'io. Quindi questo salvarsi significa preservare l'autocoscienza. Essere autocoscienti nel mondo della materia, essere autocoscienti nel mondo dello spirito. Allora, dice: colui che entra o esce senza di me, senza la forza di Dio, si perde, invece di salvarsi si perde, perde l'io. Non ha più la coscienza di sé. Come quando ci addormentiamo. Quindi gradini evolutivi successivi sarà di addormentarci, passare per questa porta che ci fa entrare nel mondo spirituale, però salvando l'io e non perderlo. Questo sarà un gradino evolutivo successivo. Allora dice: io sono la porta, colui che entra attraverso di me, cioè per la forza del Dio, sarà salvo e entrerà e uscirà e troverà pastura, troverà campi in cui nutrirsi come Dio. Invece di perdersi, si nutre, diventa sempre più forte come Dio, in quanto essere spirito individuale. 10. Colui che è un ladro non entra se non per rubare, non entra nell'essere umano se non per rubare qualcosa, affinché picchia, affinché uccida e distrugga. Rubare oppure picchiare, se ruba è il ladro, se picchia e distrugge, è il brigante. Io invece sono venuto affinché abbiano vita e l'abbiano in stragrande abbondanza, in esuberanza, abbastanza non soltanto per sé ma anche per gli altri. L'esuberanza della vita significa che l'amore è la qualità di un essere che ha forze, non soltanto abbastanza per sé, ma di esubero. Quindi non si perde quando ama gli altri, ma addirittura, avendo forze di amore, di esubero, quando ama gli altri, si rafforza ancora di più nel suo amore. Forze di esubero. Per cui amare sé e amare l'altro non sono più alternativi, non si escludono più a vicenda, ma si rafforzano a vicenda. Più amo gli altri e più costruisco amore dentro di me, quindi amo me stesso, e più amo me stesso e più ho da dare agli altri. Quindi le due polarità, anziché escludersi a vicenda, si favoriscono a vicenda. Più arricchisco il mondo esterno e più arricchisco me stesso, e più arricchisco me stesso e più ho da dare al mondo esterno. Si favoriscono. Domani possiamo continuare.
Sono venuti prima di me, sono ladri e briganti. Questo primo ultimo versetto.
Sì.
Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti. Poi ti sei fermato e sei andato al versetto successivo saltando. Ma le pecore non li hanno ascoltati. Come mi verrebbe di dire invece che le pecore li hanno ascoltati?
Versetto 9 dice, il versetto 8 dice: tutti coloro che sono venuti prima di me sono, non era, sono ladri o briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati, non li hanno uditi.
Sono resi conto.
Esatto. In altre parole, il ladro e il brigante usa la pecora
il conte, va bene.
Perché erano ancora bambini, gli esseri umani. Invece di Cristo, cosa fa il Cristo? Fa di tutto perché l'essere umano comincia a rendersi conto, a distinguere la voce del pastore e a distinguere la voce del brigante e la voce dell'altro. Per esempio, il Faust di Goethe non era ancora in grado di distinguere la voce del brigante dalla voce del ladro e ha fatto nel suo misto fritto del ladro e del brigante. Per cui tocca a noi vedere quali scene il Mefisto è maggiormente ladro e quando è ladro non è brigante, e in quali scene il Mefisto è brigante e quando è brigante non è ladro. In altre parole, il Cristo è quell'essere che, a cui sta a cuore il nostro discernimento, la nostra capacità di discernimento. Ma che significa capacità di discernimento? È la forza di Dio, la forza del pensiero. Quindi, per il Cristo non è importante ciò che lui ci fa, ma è importante ciò che ci rende capaci di fare. Allora, la differenza, il criterio fondamentale per distinguere la voce, come faccio io a sapere se un essere per me è buono o è cattivo? Il criterio in fondo è molto semplice. Gli esseri, il ladro e il brigante, hanno in comune che, avendo loro dei passi evolutivi da recuperare, si servono dell'essere umano per la loro evoluzione. Vogliamo fargliene una cosa? No, fanno anche gli esseri umani a tanti livelli e hanno bisogno. Allora, loro, avendo bisogno dell'essere umano come strumento per la propria evoluzione, il Padre Eterno se ne può servire anche di loro? Certo, se ne serve come controforza. Perché la controforza è necessaria. Allora, il Padre Eterno ha detto, no, no, è importante, è necessario che ci siano, che ci sono esseri che hanno perso colpi. Perché avendo perso colpi, vorranno servirsi dell'essere umano per la propria evoluzione e quindi servono la propria forza. Bella questa pensata. Invece il Cristo non ha nulla da recuperare. Il Cristo non usa mai l'essere umano come strumento per la sua evoluzione, ma si mette a disposizione dell'essere umano la propria evoluzione. Allora, come faccio io a sapere, anche proprio dei rapporti umani, ma questa persona qui mi vuol bene o non mi vuol bene? Il criterio è semplice, come criterio, diciamo, mentale, poi l'applicazione magari può essere complessa, ma come criterio molto semplice. Se io vedo che nel suo rapporto con me lui ha degli scopi, può raggiungere qualcosa, allora, poveretto, non è che sia un male, però se vuole servirsi di me per raggiungere i suoi scopi. Se io non me ne accorgo e penso che faccia tutto solo per me e si metta lui, si faccia lui strumento per me, insomma, io pagavo per un'altra capacità. Invece c'è un'altra persona, un altro tipo di rapporto, che ne so, una mamma, che ha meno bisogno di usare l'altro, il bambino piccolo, per la propria evoluzione, ma ha delle forze di esubero, per cui dice no, 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 mi interessa che tu cresca, mi interessa che tu impari, mi interessa che tu vai avanti, eccetera. Allora dico, questa persona, questo essere, si mette maggiormente al mio servizio. Il concetto del Cristo è il concetto di quell'essere, il concetto puro del Cristo, è quell'essere che non ha bisogno di nulla dagli esseri umani. Quindi tutto quello che fa nell'umanità, invece tutti gli altri esseri, angeli, oltre che volerci bene, eccetera, però hanno bisogno anche loro, insomma, hanno la loro evoluzione, giustamente, no? Tocca a noi, quindi la forza dell'io è la forza che sa distinguere il brigante dal ladro, dal pastore. Il concetto del pastore è fa tutto e solo per me, piccolella, la mia evoluzione. Perché non ha bisogno di nulla per sé. Invece il ladro è il brigante, il ladro deve rubare. Il brigante deve picchiare, ne ha bisogno di lui, perché non può vivere senza picchiare, senza rubare. Noi non picchiamo mai, non rubiamo mai. Qui, a tantissimi livelli. Se possiamo essere felici, c'è stato fuori un minimo di forza cristica, di donazione, gratuito. Però lì va avanti l'evoluzione. Più sorgono queste forze, che non ho bisogno dell'altro per rubargli qualcosa, per picchiarlo, per strumentalizzarlo, no? Ma ho forze di esubero, sto bene abbastanza da poter dire, adesso mi interessa, tu mi interessi, vado avanti, quello sì, quella voce lì io la riconosco che mi fa bene. Se quell'altro mi sta succhiando, mi sta, dico, va bene, è più quello che devo dare che non quello che ricevo. E l'organo conoscitivo, per riconoscere le voci, ognuno ce l'ha, la riconosce la voce del pastore, riconosce ciò che, conosce ciò che gli fa bene, ma va coltivato questo organo. Va coltivato. Perché se la Chiesa, per esempio, no? Non si trasforma mai da pastore che comincia quando il bambino è piccolo a condurlo da di fuori, ma non diventa mai un bravo pedagogo che sparisce, si rende superfluo perché tutto viene interiorizzato e adesso l'essere umano si conduce sempre da di dentro, se non coltivo questo organo che distingue la voce, che finché è un buon pastore, favorisce la mia evoluzione, ma quando io sono adulto e vuol tenermi sotto diventa un brigante, qual è il problema? Sono io che non distingo. Perché voler tenere sotto un adulto significa fare brigante. Guidare con un buon pastore un bambino significa volergli bene. Ma non posso voler bene un adulto tenendolo sotto, volendolo guidare e da di fuori costringerlo a fare comandamenti, eccetera, 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 sotto minaccia dell'inferno quando ha 30 anni, 40 anni. Tornano i conti?
Io credo che il problema sia quello che noi siamo dei grandi ciechi nei confronti della Chiesa. Perché non sappiamo vedere l'uomo che in realtà vive nella Chiesa. È simile a noi pure, con tutti i suoi problemi, le sue tematiche, quindi pretendiamo che quell'essere sia un essere consacrato perché lui incarna la Chiesa. Ma non è così, l'uomo è uomo, è comunque uomo dappertutto. Non c'è una casta, un partito, dove gli uomini siano diversi da quelli della Chiesa. L'errore lo facciamo noi che siamo per forza ciechi, che non vediamo.
Domanda successiva. Quel pastore lì, lo chiamiamo pastore per capire, no? Favorisce la tua evoluzione di cammino o no? Pastore? Conduce le pecorelle e le porta a un'autonomia sempre maggiore. Come favorisce questo pastore il cammino delle pecorelle?
Io penso che il cammino è quello che noi dovremmo cercare da noi. Loro potrebbero forse essere il mezzo che ci porta al pastore, forse. E ciò che noi cerchiamo, in realtà lo possiamo trovare, se vogliamo cercare, se vogliamo vedere. Ma se non vogliamo vedere...
Nella parabola di Cristo c'è un mezzo che porta al pastore. Le pecore sono sempre col pastore.
Sì, però lui dice... Io sono il vostro sole, voi siete la mia luce. Dice agli apostoli, e questo è il significato essenziale, cioè noi dobbiamo cercare la purezza, ma non attraverso gli uomini. Gli apostoli erano gli indicati da lui, e nonostante questo, tre vengono meno al fatto. Allora non possiamo pretendere che poi la Chiesa ci dia quell'insegnamento così puro, così regale, se è fatto da uomini come noi, vivi un po', i nostri cari servizi capitali non ci lasciano mai.
Sì.
sono altri problemi? Come ci diamo?
La mia domanda è questa, nel senso, vi ho detto che da un punto di vista evolutivo Cristo dal buon pastore diventa soglia e lo stesso essere umano da pecorella diventa pastore di se stesso, ma quando diventa pastore di se stesso ha anche lui delle pecorelle da portare?
Bella domanda, dai la risposta.
Tutti gli animali, le piante, le pietre di questo mondo, se non sono quelle le nostre pecorelle, non lo so. Ed è ora che cominciamo a essere un buon pastore.
È ora che cominciamo a fare il buon pastore di queste pecorelle. E senza di noi?
Non ne voglio.
Rispetto a noi gli animali restano pecorelle. Perciò l'immagine è presa dal regno animale. L'immagine è presa dal regno animale, perché l'essere umano comincia con un'anima di animale, nel senso un'anima di gruppo, e assurge sempre di più all'elemento umano. Però gli animali restano pecorelle. Le pecorelle sono animali. Noi la pecorella è una metafora. Per la pecora reale non è una metafora, non diventa mai un essere umano. E noi siamo i pastori. Il pastore delle pecore è un uomo, le pecore sono animali, in senso reale, non più di metafora. Perciò queste parole sono così ricche, perché i livelli proprio di significato sono tanti. E la tua domanda è importantissima, perché ponendo la domanda lo vedi che la parabola stessa ti dà tutti gli elementi per cogliere verso quali esseri del cosmo noi siamo veramente i pastori. E guai a noi se facciamo i briganti o i ladri, guai a noi. Ma tutta l'ingegneria genetica eccetera, cosa stiamo facendo? Ladri e briganti, a un livello, già a livelli veramente paurosi. Però ne pagheremo noi. L'essere umano o è il buon pastore delle pecorelle, degli animali, ma il momento in cui diventa il brigante o il ladro, cosa dice la parola? Fuggono tutte a lui. Gli sottraggono tutte le forze che prima gli mettevano a disposizione. Invece di nutrirlo, lui ha fatto da brigante, perché ha immesso dei geni esterni, proprio estrinseci, eccetera, cosa fa? La pecorella che fugge, invece di dargli forze nutrienti, no, gli sottrae se fugge per lui. Lì come calza la parabola. Calza veramente una cosa grande, bella.
Come si può diventare pastore delle pecorelle? Come si può diventare pastore? Una pecorella
che deve andare in montagna. Cosa fai? Cosa fa il pastore?
Si prende cura di lui.
Dimmi cosa c'è di questo. Le chiama a una per una. In altre parole, deve conoscere l'essere specifico della pecora, eccetera, e non inquinare le specie. Deve saper distinguere le specie una dall'altra, chiamarle per nome, e non fare un misto fritto. Quindi questa immagine le chiama a una per una col nome suo proprio, significa sta attento che tu essere umano con le specie delle piante e soprattutto con le specie degli animali o le chiami nella loro purezza una per una, se cominci a mischiarle sei o il salariato o il brigante o il ladro o il lupo, non sei più con questo. Basta stare alle immagini che il testo ti dà.
Questa immagine dell'uomo che dà i nomi alle cose, no? Era anche da Adamo, era il compito da Adamo proprio iniziato.
Abbiamo
capito, poi
il corpo è la parabola, parabola ebraica, di Adamo che dà il nome alle cose, conosce il nome delle cose, è la stessa. Conoscere il nome significa chiamare tutte le cose per nome. Una giraffa o che ne so, un tulipano, non è un misto freddo. È tutto, è solo il tulipano, e tutto il resto, più del peccato, non ha nulla che fare. Nel momento in cui io ci immetto elementi estranei, non lo chiamo più per nome, è un filo di nome. Sua legge immanente di contributo all'evoluzione dell'uomo. Quindi lei non può ascoltare ad ascoltare la voce. E fuggono. Se non è il buon pastore, fuggono. Una buona notte a tutti, volevi l'ultima parola.
A un certo punto c'è un discorso di arricchimento, cioè è una fontana che, come una fontana, insomma, che più uno dà, più diciamo si esaurisce, insomma, no? Cioè in questo discorso qui non c'è prima un riempirsi, più una cosa portare se non a niente. Cioè, mi sembrava un discorso un po' reciproco.
Il prima e il dopo vale soltanto per l'infanzia. Perché l'infanzia non è ancora capace di subito ridare ciò che riceve. Quindi nella fase infantile, il ricevere, la formazione, eccetera, l'educazione, viene prima. Quando c'è la svolta, che si è adulti, no? L'arte è proprio nel non fare alternativamente, o soltanto l'uno e dopo soltanto l'altro. Ma farli insieme. Contemporaneamente
il discorso critico, cioè, no. Critico nel senso io non posso dare se non ho qualche,
no,
o faccio troppo,
no, non ricevo prima di dare,
sì, non ricevo prima di dare, ma io non posso dare,
no, no. Attento. Se io faccio, se io una mamma ha una famiglia di 5 con 5 bambini, adesso vuol fuggire per 5 ore, per rifare un po' di armonia, un po' di pace, no? Per chi lo fa? Tutti e due, ecco, non è uno prima e uno l'altro.
No, dicevo, bisogna avere uno spirito critico, però.
Ecco, beh, lo intendi per spirito, però non è, cioè, più prima e dopo. Il discorso non è che lei prima deve diventare qualcosa e poi deve può dare qualcosa. È contemporaneo. La soglia. Equilibrio. Contemporaneo. E quelle 5 ore che lei passa da sola avranno un carattere del tutto diverso. Se lei lo fa, sapendo di dovere ai suoi figli un minimo di armonia, oppure se lo fa fregandosene dei figli. Se lo fa fregandosene dei figli, sta in una fase dimenticando l'altra. Se lo fa per amore dei figli, per concedergli una mamma riposata, una mamma eccetera, non è una fase senza l'altra, sono tutti due. Quindi la compresenza delle polarità è un fatto di coscienza. Com'è?
Sì, è un fatto di coscienza.
Un fatto di coscienza. Sta a vedere se sono nella mia coscienza compresente o no. Se io ho una coscienza che dice me ne frega niente dei figli, adesso voglio fare qualcosa per me, alla mia coscienza non sono compresenti io e i figli. Allora sono sparito. E allora l'esperienza di quelle 5 ore sarà diversa. Perché non è un'esperienza di amore, ma diciamo unilateralmente un'esperienza di egoismo. Buonanotte, domani alle 10:00 meno un quarto.